Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo San Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che se anche non si alzerà darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quante gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Carissimi, l'argomento, il tema di oggi che la liturgia della parola ci offre, da un certo punto di vista possiamo dire è molto semplice, ma proprio perché è semplice è drammaticamente complesso. Il tema fondamentale, abbiamo ascoltato, è quello della preghiera. La preghiera è qualcosa che noi viviamo tutti i giorni. Tanti cristiani che frequentano la Chiesa tutti i giorni hanno questa sana abitudine di pregare. Quindi sarebbe difficile insegnare qualche cosa di utile a persone che frequentano già la Chiesa. Eppure, a rifletterci bene, parlando in profondità, si scopre sempre che la preghiera è qualcosa di estremamente difficile da vivere. Soprattutto quella preghiera che ci viene presentata oggi presenta qualche cosa di insolito, che noi facciamo fatica persino ad immaginare. Nella prima lettura, a proposito della preghiera di Abramo, la preghiera di intercessione che viene elevata a Dio, sembra quasi che Abramo sia più buono di Dio. E Dio vuole distruggere e Abramo vuole salvare. Questo sembra un paradosso, proprio perché vuole inculcare nella nostra mente una verità che forse facciamo fatica a comprendere. Che Dio in qualche modo non ha già stabilito tutto esattamente. Non c'è un destino intoccabile, un destino irreformabile, un qualche cosa di assoluto dove noi siamo solamente dei birilli. La vita del credente, la vita dell'uomo, è una vita che si sviluppa all'interno di una relazione con un Dio che ci offre una possibilità. Sono due libertà che si incontrano. Certamente Dio è l'Onnipotente, può tutto e noi possiamo niente. Eppure Dio ci fa questo grandissimo dono di rispettare la nostra libertà. E la nostra libertà e soprattutto la nostra vita ha una funzione determinante non solo per noi stessi, ma addirittura per il destino dell'umanità. Questo, ad esempio, è un concetto teologico, spirituale, molto vivo nel popolo ebraico, che si autointerpreta appunto come la luce del mondo, la guida del mondo, e svolge una funzione di intercessione. Se noi pensiamo, ad esempio, all'episodio in cui Dio distrugge il mondo attraverso il diluvio, vediamo che qui non distrugge queste città perché in quella città si trovavano dei giusti. degli uomini buoni. Ecco un primo elemento che noi dobbiamo collegare alla preghiera. In questi giorni così drammatici che tutti stiamo vivendo, questi attentati, queste follie, condizionati come siamo dai mezzi di comunicazione di massa, ci sembra che ormai viviamo solo dentro la follia, no? Ecco, tante persone mi chiedono, ma noi che cosa possiamo fare? Noi che cosa possiamo fare come singoli? Anche ieri mi chiedevano, ma di fronte a questo terrorismo, a queste stragi, ma anche a queste persone psicolabili che adesso purtroppo possono essere in grado di commettere questi efferrati omicidi, noi che cosa possiamo fare? Che cosa posso rispondere? Se non quello che la Bibbia mi insegna. Queste persone gli dicono, noi l'unica cosa che possiamo fare è santificarci. Non siamo capi di governo, non siamo militari. Cosa possiamo fare? Possiamo santificarci. E quelli sgranano gli occhi. La gente non crede che la santificazione nostra possa cambiare il mondo, possa impedire al male di travolgerci come un'onda. Noi non siamo convinti di questo. Eppure la Scrittura ci dice che 10 giusti hanno salvato dalla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, in attesa forse che altri si potrebbero salvare. Noi quando preghiamo, per che cosa preghiamo? Provatevelo a chiedere, ma io quando prego, per che cosa prego? E in che modo prego? Oggi la preghiera del Padre nostro, con tutti gli altri insegnamenti correlati, ci dice che è necessario pregare, ma bisogna pregare per le cose buone, secondo Dio. Perché non ci sono alternative. O noi preghiamo perché Dio diventi un aiuto per realizzare quello che noi riteniamo essere buono e giusto, o noi preghiamo per avere l'aiuto di realizzare quello che è buono e giusto secondo Dio. E questa è la differenza tra la preghiera cristiana efficace e la preghiera inutile ed egoistica, alla quale evidentemente è collegato anche il discorso della santità come mezzo di salvezza per il mondo intero. Vedete, al centro della nostra fede che cosa c'è? C'è un uomo, Gesù di Nazaret, figlio di Maria, che è morto per i peccatori, che è morto per l'umanità, che è venuto nel mondo e si è fatto inchiodare sulla croce per salvarci. E sulla croce ha pregato per l'umanità. Allora voi capite che la nostra preghiera quotidiana, assolutamente necessaria, quantomeno per potersi far entrare in questo ordine di idee, dovrebbe avere al centro non prima di tutto il nostro bene personale egoistico, per quanto onesto possa essere, come può essere la salute, il lavoro di un figlio o quant'altro, per carità, tutte cose oneste. Ma la preghiera fondamentale è quella di poter essere e vivere in comunione con Dio. Abramo ha ottenuto con la preghiera di intercessione la salvezza di Sodoma perché lui era amico di Dio e perché in quella città c'erano 10 amici di Dio. Che cosa chiediamo con l'unica preghiera che ci hai insegnato? Padre, sia santificato il tuo nome. Quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome. E che cosa può voler dire sia santificato il tuo nome, se non che io diventi santo? Come può essere santificato il nome di Dio? Come può essere reso santo il nome di Dio, che è santo in sé? E Dio, per definizione, è il santo. Quindi dove può mai essere santificato il nome di Dio se non nella nostra esistenza? Sia santificato il tuo nome. La prima preghiera è questa. Faccio è che io possa accogliere veramente la tua presenza nella mia vita, fa che io possa vivere tutta la mia vita in comunione con te, giorno dopo giorno. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Certo, adesso non è il momento adatto per fare un commento sul Padre nostro, sono stati scritti tantissimi libri, soprattutto nei primi secoli, la recita del Padre Nostro, la comprensione del Padre Nostro, era la porta di introduzione alla fede. Nel catecumenato, prima di poter essere battezzati, bisognava sapere bene due cose: il credo e il Padre Nostro. E ci sono delle catechesi stupende sull'istruzione del Padre Nostro. Ciò che distingue il cristiano dall'ebraismo era il Padre Nostro, nel quale si chiede una cosa sola: di poter vivere in comunione con Dio. La terza domanda, poi concludo, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Noi subito pensiamo alle cose materiali di cui abbiamo bisogno, no? Invece per molti padri della Chiesa, sapete che cos'era questo pane quotidiano? L'Eucarestia, quella che celebriamo in questo momento. Dacci ogni giorno il pane eucaristico. C'è una parola greca unica, utilizzata l'unica volta in tutto il Vangelo, è qui nella preghiera di Gesù, e per alcuni padri veniva tradotto così: l'Eucarestia, il pane celeste. Dacci ogni giorno il pane quotidiano. Fa che possiamo ogni giorno nutrirci di te. Capite? Questo che dobbiamo chiedere alla preghiera. Per questo che all'inizio dicevo, la preghiera è difficile, perché è difficile consegnarsi a Dio. Eppure l'unica cosa che dobbiamo fare è questa: consegnarsi a Dio. Carissimi, in questa Eucarestia che cosa succede? Che Gesù si consegna a noi. Quando io vi do l'ostia, la particola nelle mani, voi pensate anche solo a questo simbolismo: è Gesù che continua a consegnarsi nelle nostre mani. Si consegna anche nelle mani del peccatore, del profanatore, del sacrilego. Si consegna a tutti, come si è consegnato a tutti sulla croce. Ora, possiamo noi volontariamente, deliberatamente rifiutare di accogliere questo insegnamento, questo amore? Almeno desiderare che anche noi diventiamo capaci di consegnarci, non dico a tutto il mondo perché non siamo capaci, i santi l'hanno fatto, ma almeno a Gesù, no? Almeno, dico io, a Gesù vogliamo consegnarci. Lui si consegna a noi. Noi vogliamo consegnarci almeno a Lui, almeno a Dio, almeno al Padre Celeste. Ecco, in questa Eucaristia possiamo, se vogliamo, avere questa audacia oggi di consegnarci al Signore, di chiedere a Lui davvero che realizzi il Suo regno in noi. Sia santificato il Tuo nome, poi lo ripeteremo. Non a caso, vedete, prima di fare la comunione, ci sono dei riti importantissimi, perché prima di fare la comunione recitiamo il Padre Nostro, proprio perché la comunione che noi facciamo ci aiuti a vivere questa preghiera, perché sennò non avrebbe senso recitarla, non vi sembra? Allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia di darci il coraggio, l'audacia, di poter pregare ogni mattina in questo modo, avere coraggio di consegnare a Dio la nostra esistenza perché Lui sia santificato nella nostra vita, perché noi possiamo essere santificati attraverso il Suo amore.